Martedì 15 dicembre, terza settimana di Avvento. Prima lettura. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Oggi è il creatore della vita attraverso la via della redenzione, della liberazione, della salvezza. Da quando l'uomo è precipitato nella morte, nella schiavitù, nella prigionia, nella cecità spirituale e morale, il Signore si è a lui rivelato come l'artefice di una nuova creazione, come il redentore della storia di peccato, come il liberatore da ogni morte. Così dice al serpente immediatamente dopo la caduta: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutti il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le inciderai il calcagno. Genesi 3, 14, 15. Ecco come si rivela ad Abramo. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e posso tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te si daranno benedette tutte le famiglie della terra. Genesi 12, 1-3. Con Abramo entra nella nuova creazione del nostro Dio e Signore un elemento nuovo. Questo elemento nuovo è l'uomo. Dio crea il nuovo uomo, la nuova vita, la salvezza, la redenzione, la nuova umanità per mezzo dell'uomo. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul rio del mare. La tua discendenza si impadronerà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra perché tu hai obbedito alla mia voce. Genesi 22, 18-15. Poiché Dio crea la vita per mezzo dell'uomo, quando noi vediamo che la vita scompare dalla terra, essa scompare non perché il Signore ha deciso di non essere più il creatore, ma perché l'uomo, attraverso il quale la nuova vita viene creata, è venuto meno nella sua missione. Se oggi stiamo raggiungendo picchi altissimi di paganesimo e di ateismo, picchi mai visti così alti nella storia dell'umanità, è segno che gli strumenti del Signore sono venuti meno. Un'immagine potrà aiutarci a comprendere. Un contadino decide di rivoltare la terra con l'aratro. Mentre si accinge ad arare la terra, si rompe l'aratro. La terra non potrà essere più arata finché lo strumento non sarà riparato. Vi è però una sostanziale differenza tra uno strumento inanimato e lo strumento animato che è l'uomo. L'uomo non solo deve voler essere riparato dal suo Signore, Creatore, Salvatore, Redentore, in più una volta riparato deve perseverare nella sua riparazione e anche crescere di vita in vita. Se non progredisce di vita in vita, camminando di fede in fede e di verità in verità, ritorna nella sua morte e il Signore non può servirsi di lui per creare la nuova umanità. In Cristo Gesù, Dio è l'uomo, il vero Dio e il vero uomo, nello Spirito Santo operano in modo perfettissimo. Il vero uomo si consegna interamente al vero Dio e il vero Dio nello Spirito Santo si consegna al Padre perché se ne serva come vittima di espiazione per i peccati del mondo. Ora in Cristo il cristiano, divenuto vero uomo per opera dello Spirito Santo nelle acque del battesimo, deve interamente consegnarsi a Cristo Gesù, perché Cristo Gesù se ne serva per portare a compimento l'opera che il Padre gli ha affidato. Per ogni battezzato che si sottrae a questo dono, una parte di umanità rimane nella sua morte. E questa oggi è la causa della ricrudescenza del paganesimo e dell'ateismo. Moltissimi cristiani hanno rinunciato di farsi dono a Cristo Gesù, anzi lavorano come se lui neanche più esistesse. I risultati di questo rifiuto di farsi dono a Cristo Signore sono sotto i nostri occhi. La grande disumanità nella quale si sta incamminando la moderna umanità. Questa moderna umanità sta divenendo così disumana da essere giunta a impegnare ogni sua energia, ogni sua forza, la sua stessa economia, al fine di cancellare ogni traccia del vero Dio sulla nostra terra. Le tracce di Dio vanno cancellate nella mente, nel cuore, nello stesso corpo e in tutta la sua natura. Non penso che vi sia stoltezza e insipienza più grande di queste. Come potrà un uomo cancellare Dio dalla mente, dal cuore, dall'anima, dal corpo, dalla natura dell'uomo, se l'uomo non è opera dell'uomo, ma del suo Creatore e Signore? Ecco la stoltezza che è divenuta naturale nell'uomo. Quest'uomo, che è solo polvere e cenere, pensa di poter distruggere Dio, il Signore Onnipotente. Tutto questo accade perché lo strumento umano, il cristiano, ha smesso di farsi dono a Cristo Gesù per la salvezza del mondo. Al tempo del profeta Sofonia, l'uomo era venuto meno al suo mistero di Salvatore, Redentore, luce, verità per i suoi fratelli e il popolo si era consegnato alle idolatrie. Leggiamo Sofonia 3, 1, 2, 9, 13. Guai alla città ribelle e impura, alla città che opprime. Non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. Allora io darò ai popoli un labbro puro, perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. Da oltre i fiumi d'Etiopia, coloro che mi pregano, tutti quelli che ho disperso mi porteranno offerte. In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti, e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore. Il resto di Israele non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogne, non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta, potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Dobbiamo tutti convincerci. L'uomo è vero strumento di salvezza nelle mani del suo Dio e Signore. Ma quando è strumento di salvezza? Quando si consegna al suo Signore, allo stesso modo che si è consegnato a Cristo Gesù. Oggi è il cristiano luce di Cristo Gesù nel mondo e sale di sapienza e di verità, grazie di salvezza e di redenzione. Tutto questo però si compie se il cristiano è in Cristo, vive con Cristo e per Cristo. Quando il cristiano è in Cristo, vive con Cristo e per Cristo, e allora che Gesù vive nel cristiano, opera con lui e per mezzo di lui. così per Cristo, con Cristo in Cristo, deve sempre divenire per il cristiano, nel cristiano, con il cristiano. Cristo vive nel mondo se il cristiano vive. Cristo opera per il mondo se il cristiano opera. Cristo Gesù cammina con il mondo per la salvezza se il cristiano cammina nel mondo per la sua salvezza. Oggi ogni cristiano deve essere in Cristo, con Cristo, per Cristo, secondo il suo proprio ministero e la sua speciale e particolare conformazione a Cristo operata nei sacramenti. Il Papa deve essere in Cristo, con Cristo e per Cristo come Papa, il Vescovo come Vescovo, il Presbitero come Presbitero, il Diacono come Diacono, il Cresimato come Cresimato, il Battezzato come Battezzato. Ma questo ancora non è sufficiente. Ognuno deve essere in Cristo, con Cristo e per Cristo, secondo la misura del dono ricevuto dallo Spirito Santo. E questo è il mistero del cristiano e la sua altissima responsabilità. Consegnasi a Cristo, perché Cristo, vivendo in Lui, con Lui, per Lui, possa oggi e sempre compiere il mistero della nuova creazione dell'uomo. Se oggi una fortissima depressione spirituale avvolge l'umanità, questo accade perché il cristiano si è sottratto al suo ministero e alla sua vocazione. Urge, se vogliamo che l'umanità risorga da questo letto di depressione spirituale, che il cristiano torni ad essere cristiano. Lettura del Vangelo. C'è una vigna da lavorare perché produca buoni frutti. Una vigna abbandonata a se stessa diviene pascolo di animali selvatici. Ecco cosa rivela il Salmo. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, seduto sui cherubini, risplende davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le gente e l'hai trapiantata. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed esse si è riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i cedri più alti. Hai esteso i suoi tracci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecci nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te è reso forte. È stata data alle fiamme, è stata recisa, essi periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te è reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salve. Salmo 80:1-20. In verità, non è Dio che ha abbandonato il suo popolo, è lo strumento umano che è venuto meno, è l'uomo che si è rifiutato di lavorare nella vigna del Signore. Se il Signore non troverà qualcuno disposto a consacrarsi al lavoro nella vigna, questa sarà sempre pascolo degli animali selvatici. E questa è la grande, ininterrotta opera del Signore: cercare uomini che vogliono consacrare la loro vita per il lavoro nella sua vigna. Colmare questi uomini di Spirito Santo perché mai si stanchino e mai abbandonano il lavoro intrapreso. Quando un uomo nello Spirito Santo persevera nel suo lavoro nella vigna, questo sempre produrrà ottimo frutto. Le regole perché si possa produrre molto frutto le dona Gesù nell'allegoria della vite vera e dei tarci. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tarcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tarcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, io in voi. Come il tarcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tarci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tarcio è secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. Giovanni 15, 1-8. Quando questa regola viene disattesa, è allora che si ritorna nell'idolatria, nell'immoralità. È allora che la vigna del Signore viene aggredita dai rovi dell'idolatria e dai cinghiali dell'immoralità e dell'ateismo. Ma di questa depressione e regressione della vigna, responsabile non è il Signore, è l'uomo che è venuto meno al suo lavoro e alla sua responsabilità. Leggiamo il testo di Matteo 21, 28, 32. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia, ma poi spentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Rispose il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Il Signore suscita un eccellente operaio e lo manda a lavorare nella sua vigna. Questo eccellente operaio è Giovanni il Battista, colmato di Spirito Santo fin dal grembo della madre. Lui inizia il lavoro, predica la conversione, invita a ricevere un battesimo di penitenza per il perdono dei peccati. Pubblicani e prostituti accolgono il messaggio di Giovanni, si convertono, si sottraggono, si sottomettono al suo battesimo. Attestano così di voler ritornare alla volontà di Dio, che avviene nell'obbedienza ad ogni sua parola. Anziani del popolo e capi dei sacerdoti rendono vano per loro il disegno di Dio su di essi, che anche per loro disegno di conversione e di salvezza. Se i capi dei sacerdoti anziani del popolo avessero ascoltato il grido di Giovanni, e sarebbero ritornati nella volontà di Dio, sarebbero divenuti nuovamente strumenti di salvezza nelle mani del loro Dio, Signore, Creatore e Redentore. Avendo rifiutato l'invito alla conversione, non solo sono rimasti lontano dalla volontà di Dio, per esse nessuno mai ritornerà a Dio. Può aiutare perché altri erano nella volontà di Dio, solo chi vive nella volontà di Dio e in essa rimane per tutti i giorni della sua vita. Madre del Signore, hai fatto la volontà di Dio e per te il Redentore è venuto nel mondo. Ottienici la grazia di fare anche noi la volontà di Dio sempre, per tutti i giorni della nostra vita. Noi obbederemo e per noi la salvezza ricoprirà la terra e l'umanità uscirà dalla sua depressione e regressione spirituale. Amen.